Si tratta in realtà della seconda donna che raggiunge la posizione apicale nel sistema politico di una parte dell'universo cinese, la prima essendo la presidente di Taiwan eletta non molto tempo fa. In questo caso, diciamo, l'elemento di genere è risultato un po' meno evidente nel dibattito, perché il dibattito è tornato polarizzandosi sul fatto che questa candidata fosse in modo molto aperto la candidata prediletta da Pechino e diciamo, a dispetto di quanto previsto nella legge fondamentale della città di Hong Kong.
Ecco, nel 2014 la leader tentò di trattare con il cosiddetto movimento degli ombrelli, lo ricordiamo, in realtà non violenta, che rivendicava elezioni a suffragio universale. Qual è la situazione?
Essenzialmente è questa: vota un collegio elettorale di appunto circa 1200 soggetti, che sono espressione di varie associazioni datoriali, professionali, insomma di un'oligarchia che per un buoni due terzi tende a essere condizionata per via diretta o indiretta da Pechino. In effetti anche i colleghi accademici e studiosi cinesi accettano che la società hongkongina sia in effetti suddivisa tra un 60% abbondante che ha passione democratica, vorrebbe una testa e un voto, e una parte residuale di circa il 30% che è pro Pechino. Quindi l'aspetto, diciamo, che emerge è che il collegio elettorale in buona parte non è un buon proxy della volontà della cittadinanza.
Alcuni esponenti della protesta degli ombrelli temono ritorsioni, si legge sulle testate internazionali. Carrie Lam, in conferenza stampa, ha subito ribadito che la priorità è unificare la città sanando le divisioni.
Io credo che lei si riferisca principalmente a divisioni di carattere socio-economico. Carrie Lam aveva in mano il dossier della questione della riforma politica, perché era la numero due nell'amministrazione uscente ed era pertanto incaricata di questo dossier. Questa chiave ha condotto il dialogo con la protesta del 2014. Ha molto esplicitamente evitato di menzionare la richiesta che viene da buona parte della società hongkonghina di un ulteriore round di discussioni, perché la riforma che effettivamente avrebbe potuto esserci e che era stata impostata a Pechino in modo peraltro piuttosto restrittivo nel 2014 è stata poi rigettata dal Consiglio legislativo di Hong Kong nel 2015. Quindi a tutti gli effetti le elezioni che sono avvenute col sistema elettorale precedente, quindi non riformato.
Nel 1997 dalla Gran Bretagna Hong Kong è tornata alla Cina, è in vigore una cosiddetta mini costituzione. Com'è la città 20 anni dopo?
L'aspetto più qualificante di questa legge fondamentale prevede che il sistema giuridico, sociopolitico ed economico di Hong Kong sia autonomo rispetto a quello della Repubblica Popolare Cinese, sotto la cui sovranità naturalmente dal 97 Hong Kong è tornata. Quindi questa è l'incarnazione, diciamo, sostanziale del principio di un'unica Cina ma due modelli distinti, quindi un paese due modelli. Quello di Hong Kong, si dice in questa legge fondamentale, che è derivata dagli accordi intrapresi dal governo cinese con quello britannico, ebbene in questa legge fondamentale prevede che per 50 anni Hong Kong mantenesse o mantenga la sua fisionomia peculiare. A distanza di 20 anni, in realtà Carrie Lam sarà in carica anche nel 25esimo anniversario, quindi proprio a metà di questi 50 anni, l'erosione delle libertà che avevano caratterizzato Hong Kong nel ventennio precedente si nota in modo molto distinto. Quindi in realtà è decisivo capire se nell'arco del quinquennio di mandato della Lam vedremo una tutela di questa libertà, di questa autonomia, oppure un'ulteriore erosione che potrebbe far diventare Hong Kong una normale città cinese a sud di Guangzhou.